Credo che, per riprendere quello che dicevamo ieri, anzi l'altro ieri, scusatemi, ieri era un'altra lezione, quello che dicevamo l'altro ieri, la lezione sia un altro esempio di etica dell'estetica, no? Vi ricordate, abbiamo parlato di questo concetto che di solito non è che vi venga proprio particolarmente facile afferrare, forse con questo esempio potrebbe venire meglio, che è proprio esattamente questo, il fatto che comunque nel momento in cui ci si ritrova tutti in un qualche ambiente comune nel quale si vive per un certo lasso di tempo insieme, ecco, in quel momento c'è un qualche genere di legame che avviene in essere, che noi appunto non abbiamo le parole per descrivere, perché, come vi ho detto, il discorso delle res cartesiane si oppone esattamente a questo discorso, non contempla che ci possano essere dei legami qualitativi corporei, non contempla che possano esistere delle relazioni che vanno al di là dello strumentale, al di là dell'astratto per molti versi o del reciprocamente conveniente, no? Se riprendiamo quello che dicevamo di Durkheim e della sua solidarietà qualche tempo fa. E invece il discorso dell'etica dell'estetica si fonda proprio su un altro sistema di riferimenti di comprensione del mondo. Si fonda sul fatto che appunto convivere, no? Quindi vivere insieme, sperimentare insieme in particolare, genera una base relazionale. Quindi il nostro essere insieme in aula, che ci piaccia o meno, è esattamente questo, è una forma di reliance, dice Maffesoli, una forma di connessione, di attaccamento, no? Di relazione, che di per sé ha la potenzialità di farsi base di un'etica. Che poi quest'etica sia appunto descrivibile, come abbiamo visto, nei termini delle reciproche aspettative, quindi il fatto che io insegno e che voi dobbiate studiare, o ci si aspetta che studiate, o che questo sia qualcosa di più vicino al mio modo di fare l'insegnante, ovvero sia di dirvi che per me una volta che siete stati i miei studenti, una volta lo restate. Non c'è un problema per il quale fra 5 anni non potete scrivermi una lettera, una mail chiedendomi qualche cosa se vi viene in mente, se ne avete bisogno, se cercate uno spunto, qualunque genere di necessità. Quindi da quel punto di vista io l'ho sempre, perfino prima di sapere cosa fosse l'etica dell'estetica, l'ho sempre pensata in questo modo, nel senso che appunto avere qualcosa che unisce in questo modo nella propria storia, con la propria storia comune, è qualcosa che fonda una serie di, non dico obbligazioni perché è un brutto termine, ma una serie di, come dire, reciproche attenzioni, una forma di cura relazionale che è esattamente quello che avrebbe in mente Maffesoli quando parla appunto di questo discorso. L'ho ripreso non solo per questi appunto ragionamenti di fine anno, ma l'ho ripreso perché questo ci permette di andare a parlare di un altro aspetto della teoria maffesoliana abbastanza importante che finora abbiamo accennato, ma sul quale non ci siamo soffermati particolarmente. Questo aspetto è quello della tribù. Quello della tribù come direi intuizione geniale di Maffesoli. Perché se tenete presente che si tratta di un testo dell'86, mi sembra, insomma, comunque un testo piuttosto datato, e guardate ancora oggi la dovizia di ricorrenza del termine tribù nel marketing, nelle formule, per esempio della TIM, no? O comunque, insomma, nel linguaggio dei media, nel linguaggio politico corrente, vi accorgerete che l'idea di parlare di tempo delle tribù è stata veramente un segno di grande lungimiranza. E perché Maffesoli parla del tempo delle tribù? Parla del tempo delle tribù nella stessa ottica, diciamo, polemica per molti versi che abbiamo visto l'altra volta quando dicevamo che l'elogio della ragione sensibile era comunque una forma di sberleffo verso il il sistema, l'apparato in qualche modo accademico. E il tempo delle tribù porta con sé esattamente questo tipo di messaggio. Dice Maffesoli, e questo fate bene attenzione perché è un tema sul quale non siamo molto d'accordo con Maffesoli, tant'è che nel libro trovate una discreta discussione della questione, per cui fateci caso. Allora lui dice: il tempo del soggetto è finito. Perché dice il tempo del soggetto? Perché identifica il soggetto con l'individuo moderno. Questo individuo moderno noi ne abbiamo parlato estensivamente, se ci fate caso, no? È quello famoso, il famoso portatore di diritti e di doveri che poi diventa l'avente diritti. L'individuo moderno è il protagonista della modernità, nella sua autonomia, nella sua totale libertà da legami, no? Quell'uomo economico per molti versi cui abbiamo fatto ripetutamente cenno. E questa figura, secondo Maffesoli, si satura. Qui Maffesoli va riprendendo altri autori quando parla della saturazione di un periodo. E descrive così una dinamica della quale abbiamo parlato per molti versi, che è quella tipica dell'opt-out, nel senso che nel momento in cui un regime, un sistema non riesce che a contemplare due alternative, una vincente e l'altra perdente, come vanno le cose? Vanno che questa alternativa vincente diventa sempre più ingombrante, sempre più pretenziosa, sempre più tronfia per qualche verso, fino a quando a un certo punto diventa insopportabile. E le conseguenze di questa sua saturazione, giusto appunto di questa essere diventata troppa perfino per i suoi sostenitori, sono una corsa del pendolo che va normalmente dall'altra parte ripetendo gli stessi errori. Tenete presente che quello che manca, quello che distingue l'ETT e l'Opt-out, come forse potete meglio capire adesso che abbiamo parlato di Durand con un minimo di attenzione e approfondimento, sta esattamente nel fatto che nel sistema durandiano e comunque nell'ETT c'è un terzo, no? Nelle strutture, cioè, no, come abbiamo visto, le strutture sintetiche, che in qualche modo danno una leggibilità, una regola all'alternarsi diurno e notturno, di pretese che vanno in un verso e di pretese che vanno nell'altro. Nella questione dell'out-out invece non c'è un'alternativa, o è l'una o è l'altra, e di conseguenza e l'una e l'altra, quando prendono il sopravvento, diventano rapidamente esagerate, troppe. Credo di avervi accennato che ho scritto un saggio intero partendo dal troppo stroppia, che è una di quelle altre formulazioni che possiamo riportare al QB, se vi ricordate, no? Quanto basta. Ecco, quanto basta vuol dire esattamente questo, che non c'è, troppo è un concetto che non va bene, in generale, c'è mai, non c'è un troppo che sia abbastanza, c'è sempre un troppo che è troppo. E riesce a renderti insopportabili anche le cose che ami. Quante volte qualcuno dice: ah no, quello non lo bevo più perché l'altra volta ne ho bevuto talmente tanto che mi dà il disgusto ora. Ecco, esattamente quello, troppo stroppia. Quindi dovremmo imparare a essere un tantino più, no? Un tantino più attenti, un tantino più intraprendenti nel nostro scegliere, nel nostro limitare le cose. Perché è un gesto di saggezza, no? Indubbiamente. Allora, questo troppo che stroppia è, appunto, Sorokin lo descrive come processo di saturazione. Quindi dice Maffesoli, la saturazione porta necessariamente ad un ribaltamento, porta all'affermarsi di nuove figure che in qualche modo suppliscano e rimediano al rimedino chi rimedia, sì. Suppliscano e rimediano a quelli che sono stati i difetti della figura precedente. E quindi all'individuo moderno Maffesoli contrappone il membro della tribù. Che cos'è sta benedetta tribù? E perché si chiama così? Allora, dal punto di vista di Maffesoli, la tribù è un qualcosa che è più flessibile e meno duraturo del gruppo. La tribù è un insieme di persone che si incontrano per qualche ragione specifica e basta, fondamentalmente. Quindi coloro che vanno a vedere un concerto, coloro che partecipano a una manifestazione sportiva, coloro che passano un certo lasso di tempo insieme in un locale, in un qualche luogo di questo genere, o che lo fanno con una certa ripetitività, ma che non diventi una regola, insomma, qualcosa di effimero, fondamentalmente, che però implica un profondo coinvolgimento reciproco, in un modo o nell'altro, soprattutto sulla soglia dell'inconsapevolezza, come abbiamo visto spesso e volentieri. Perché questo tipo di eventi che vi ho appena menzionato è il tipo di eventi che fonda l'etica dell'estetica, no? Il fatto che stare insieme, al di là di ragionamenti razionali, al di là del calcolo delle convenienze, al di là di tutto questo, stare insieme è corporealmente importante. È qualcosa che stabilisce dei ponti fra le persone, anche senza che loro se ne rendano conto. E quindi qui vedete, per esempio, un'altra contrapposizione tra la tribù e l'individuo o il soggetto, come lo intende Maffesoli, perché l'uno invece è calcolante, no? È il calcolatore per eccellenza, appunto l'homo economicus. Qui invece siamo quasi all'inconsapevolezza, siamo al subconscio, siamo a cose che accadono senza volontà, fondamentalmente. Allora, il membro della tribù, appunto, gode, gioisce di questi momenti, senza inserirli all'interno di un progetto, senza vederli in chiave di realizzazione dei fini superiori. Ecco perché vi dicevo che il gruppo non è un buon termine con cui parlare di tribù. La tribù si chiama così apposta, appunto, perché in qualche misura assomma tutto ciò che non sono le istituzioni moderne, tutto ciò che non sono gli apparati di costruzione di senso moderni, tutto ciò che appunto la modernità ha talmente accentuato e talmente reso ubiquo da renderlo anche insopportabile. Dov'è il... Ah no, allora, detto questo, perché tribù? Perché è un termine immaginalmente forte, no? Diciamo che nella scelta dei termini maffesoliani il registro immaginale di cui abbiamo parlato con Dunod è estremamente marcato. Estremamente marcato perché, come abbiamo detto, Maffesoli è l'allievo di Durand, sa benissimo di che cosa si tratta, sa benissimo come utilizzare strumentalmente questo discorso. Perché tribù cosa evoca in noi? Evoca un tono esotico fortissimo, evoca un primitivismo, quindi un rinvio a tempi che non sono la modernità. Evoca appunto uno stile di vita non troppo convenzionale, dove può esserci spazio per la sfrenatezza, dove c'è spazio per come dire, il godimento estetico, no? Tutta una serie di cose che appunto vengono veicolate senza che le si espliciti attraverso il semplice uso del termine. Tribù ci dà la sensazione ancora della famosa comunità della quale parlava il nostro buon collega, che mo non mi ricordo come si chiama perché evidentemente comincio veramente a perdere i colpi, ma insomma, della famosa coppia comunità-società, no? Gemeinschaft-Gesellschaft, che mo mi arriverà come al solito in mente mentre non ci penso, per cui abbiate solo un attimo di pazienza, arriverà. E dicevo, è un termine appunto caldo, primario, tanto per riprendere gli aggettivi che abbiamo usato finora. E questo termine, abbiate solo un attimo di pazienza, ragazzi, ho bisogno di un secondo. Il discorso appunto del registro immaginale della tribù. Registro immaginale della tribù che può esservi, come dire, anche ad esempio per una migliore comprensione di quello che stiamo dicendo, no? Ecco, nel momento in cui utilizzo il termine tribù, non serve che vi espliciti tutto quello che vi ho esplicitato finora, perché comunque voi a un qualche livello di consapevolezza semantica lo state ricevendo. In qualche modo l'utilizzo del termine vi pone in un certo, quello che chiamano gli inglesi, una frame of mind, in una cornice di ricezione, di comprensione di ciò che viene detto che è diversa da quella che verrebbe da un termine più, diciamo, tecnico, meno rigogliosamente immaginale, chiamola così. Tanto per farvi un esempio concreto, un altro esempio concreto, il famoso convegno weberiano dal 14 al 18 dicembre, di cui vi farò avere link e informazioni appena disponibili, si è articolato appunto su una serie di, diciamo, snodi di significato, di temi, che sono stati variamente definiti da me e dai miei colleghi o come costellazioni, di cui avete sentito evidentemente parlare, vi ricorderete visto che ne abbiamo parlato da poco, o come cluster. Ora, cluster è un termine statistico. E inutile dirvi che come dire, nel diffondersi del discorso, negli incontri, nei vari rapporti e comitati, gruppi di lavoro che si sono susseguiti, qual è stato il termine che si è affermato all'utilizzo? Costellazione o cluster? Ovviamente cluster, perché rientra nella zona di comfort della maggior parte dei miei colleghi, che sono appunto metodologi, che sanno parlare appunto di termini neutrali, oggettivi, no? Privi di qualunque surdeterminazione simbolica e semantica. Ecco, chiaramente. Questi sono brevi esempi di come possiamo applicare quanto abbiamo detto di Durandiano finora, no? Allora, il momento il momento in cui appunto noi cominciamo a ragionare in questi termini, ci accorgiamo che esistono queste molteplici possibilità, che ci sono delle aperture anche a livello di approfondimento di senso delle cose, di comunicazione, eccetera, eccetera, entriamo un po' nel mondo di Michel Maffesoli, come dicevamo. E il mondo di Michel Maffesoli, appunto, si costruisce su queste figure, su questi processi fluidi, su queste appartenenze molteplici. Michel Maffesoli non parla di identità, ma parla di identificazione. Parla di assunzione nel tempo, no? E nello sviluppo di diverse vesti, di diverse maschere, molto più vicino per certi versi a un'interpretazione spinta di Pirandello di quanto non sia quasi nessun altro, forse Nietzsche, che potrebbe essere uno dei pochi ai quali ci si può rifare per comprendere questo discorso. Però appunto tema della tribù è un tema molto interessante. È molto interessante perché ha sposato poi quello che si chiama lo spirito del tempo, no? Come dicono i tedeschi, lo Zeitgeist, nel senso che è stato adottato, è stato poi utilizzato da una serie di agenzie infinita, non semplicemente gente che poteva essere d'accordo con Maffesoli, ma pure quelli che teoricamente avrebbero dovuto essere i bersagli della critica, no? Appunto, le grandi multinazionali. Tanti altri autori che se ne sono avvalsi senza particolare attenzione a quelli che potevano essere come dire, i problemi di coerenza del discorso. E a me piace moltissimo, evidentemente, come discorso, come tema, perché affranca gran parte della frequentazione umana e relazionale da questa esigenza ferrea di convenienza, di ritorno, di strumentalità che viene con la famosa secondarizzazione dei rapporti di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Però allo stesso tempo mi crea dei problemi e qui andiamo appunto come dire, in quello che trovate definito nel libro come il campo della soggettività. Perché finché parliamo dell'individuo moderno a me va bene. Quando cominciamo a parlare del soggetto, qualche difficoltà in più ce l'ho. Come avrete notato, per me il soggetto continua a essere una categoria fondamentale, anzi, una categoria che andrebbe per molti versi riscoperta, sì, e reinterpretata, ma sicuramente non abolita, perché altrimenti rischiamo di fare, come se non sbaglio, c'è scritto nel libro, rischiamo di buttare il bambino con l'acqua sporca, e non è mai una buona idea. Perché la soggettività è qualcosa che va al di là
della sovradeterminazione moderna della cornice stessa di significato che porta con sé. Perché, come abbiamo visto, la soggettività è in primis comprensibile come il centro di imputazione del nostro stesso essere, in qualche modo. La soggettività è ciò che ci permette di riconoscere una parte di noi, una nostra continuità all'interno del nostro essere un processo. Altrimenti avremmo una serie di, come dire, figure veramente effimere, no? Figure che compaiono e scompaiono. Ciò che ero ieri non avrebbe nulla a che fare con ciò che sarò domani. Oggi manco lo so, diciamo che potrebbe esserci un breve lasso di tempo nel quale permango simile a me stesso, ma non ho idea di quanto questo possa durare. E da un punto di vista di convivenza, come forse avrete cominciato ad apprezzare, questa cosa creerebbe grosse difficoltà. Perché? Perché ne va dell'imputabilità e della responsabilità, ne va dell'intero gioco delle aspettative. Perché, se ci pensate un attimo, le aspettative funzionano finché funzionano, quel tanto che funzionano, come abbiamo visto con tutti i distinguo del caso, ma funzionano finché c'è continuità fra coloro che le portano, fra i loro portatori, no? Allora, se io sono il docente e ho idea delle varie cose che devo fare in quanto tale, ma poi domani non sono più io, sono un altro improvvisamente, e che improvvisamente non sopporta più le regole, non ha nessuna intenzione di ottemperare a tutte le varie procedure e protocolli che vengono messi in campo, vedete che c'è qualche grossa difficoltà. Diciamo che questo discorso oggi, un po' come contraccolpo, un po' come conseguenza, un po' come probabile portato di una sempre maggiore complessità interiore che noi abbiamo e che non riusciamo più a gestire per via della famosa tensione dividente, divisiva, della Spaltung di cui abbiamo parlato più o meno spesso. Ecco, questo aspetto in particolare lo riscontriamo nei rapporti interpersonali, nelle relazioni di coppia, nelle relazioni sentimentali. E lo troviamo in certe figure che si stanno manifestando sempre di più, per esempio nel campo dei social, no? Ci sono i phantom, ci sono quelli che fino a un certo punto sono tutti lì, sempre lì, ti scrivono, sono presenti, e di punto in bianco poi scompaiono e tu sei bannato da qualunque tipo di possibile contatto con loro e puff, cambiato idea. Fino a ieri era così, oggi sono un'altra cosa e tu devi prenderne atto. Io credo che qui si costruisca una dinamica estremamente interessante, estremamente delicata e che merita una comprensione migliore. Tant'è che nel libro trovate una parte che ho sviluppato in un altro contesto che è relativa appunto al campo della soggettività. Perché parlo del campo della soggettività? Perché riprendo il termine dalla fisica, tanto per cambiare, no? Riprendo il termine dalla fisica, in particolare dalla fisica quantistica. Perché, come forse saprete, la fisica quantistica si chiama così perché funziona su, come dire, la presa in conto, il riconoscimento di una serie di stati come discreti, quindi come regolati da quanti di energia, da salti, da discontinuità. E tant'è che quando noi parliamo per esempio dell'elettrone e pensiamo al modo tradizionale col quale ce lo rappresentavamo fino a qualche tempo fa, vediamo davanti a noi il famoso simbolo dell'Achtung, no? Attenzione all'energia atomica, e vediamo questo nucleo con tutte delle orbite intorno, che sembrano suggerire cosa? Che l'elettrone sia una particella che sta là intorno e gira un po' come i pianeti. Il problema è che l'elettrone non è così. Uno dei grandi problemi della fisica quantistica e dell'osservazione del subatomico è che l'elettrone ora esiste e ora non esiste. Quando salta da un'orbita all'altra, ovvero sia acquisendo o rilasciando un quantum d'energia, l'elettrone scompare, per un momento non c'è più e poi è da un'altra parte. Il che, no? Ci permette di ragionare della soggettività postmoderna, o che anche il postmoderno è un aggettivo, un'idea maffesoliana, fortemente maffesoliana, anche se poi viene un po' lasciato da parte perché diventa un'etichetta che si, come dire, depotenzia abbastanza rapidamente. Però comunque, ecco, nella soggettività postmoderna noi possiamo immaginare l'alternarsi di stati di questo genere, ovvero sia stati nei quali abbandoniamo la pretesa della presenza a noi stessi, che è un po' quella di cui abbiamo parlato quando abbiamo detto delle problematiche dell'attenzione, per esempio, no? Di questa paura dell'io di lasciare il trono, lasciare lo perdere lo scettro, scomparire e via discorrendo. Ecco, possiamo invece accettarla come parte, forse, dell'equilibrio, no? Dell'equilibrio dinamico che noi siamo. Quindi in certi momenti siamo quei soggetti, perfino soggetti economici, perché a volte succede, l'abbiamo detto, non è che non con la frequenza con cui si pretenderebbe che accada, ma in certi casi noi siamo economici, ci facciamo i nostri conti, siamo attenti al nostro tornaconto e via discorrendo. Ma che questo accada alcune volte è concepibile nel let-et, non lo è più nell'out-out, perché nel momento in cui ho deciso che ciò è bene, no? Ovvero sia che essere calcolatore, essere strumentale, essere egoista va bene, ecco, io devo per forza essere quello, non posso essere anche qualcos'altro. Credo che forse let-et si potrebbe comprendere meglio anche mettendoci un iam, un etiam, no? Non so se vi ricordate il latino, che vuol dire anche. Io sono una cosa, ma anche un'altra. Quindi io posso essere questo soggetto indivisibile, no? Che si sente così perlomeno in certi momenti, che si comporta di conseguenza, che si fa carico delle giuste responsabilità e dei giusti comportamenti, ma posso anche essere senza snaturarmi, senza perdere dignità, senza perdere comprensibilità, posso essere anche quello che la sera si sfrena con gli amici, si smarrisce nel rave, trae divertimento e godimento da situazioni che poi finiscono, scompaiono, si annullano, senza dovermene fare un cruccio, senza dovermi sentire per questo meno di altri senza dovermi necessariamente sentire non all'altezza del famoso modello di successo. Credo che sia opportuno, no? In queste ultime lezioni riprendere alcuni dei temi che abbiamo già trattato, in modo che vediate come effettivamente le cose sono correlate. Se noi interpretiamo questo discorso nell'ottica, nella prospettiva del modello di successo, otteniamo quanto vi stavo dicendo, ovvero sì, allora sì. Capisci anche meglio Mofesoli per certi versi, no? Quando dice allora il modello di successo è l'uomo economico. Il modello di successo addirittura oltre il problema della stratificazione sociale, perché come abbiamo visto la strategia cartesiana è andata così lontano ed è ancora fra noi così tanto, perché di fatto lo è, nonostante le critiche filosofiche, nonostante le smentite, no? Tutta una serie di cose, ma di fatto è ancora con noi Cartesio potentemente. Ed è potentemente con noi perché? Perché Cartesio, attraverso il cogito ergo sum, come vi ho detto, ci ha dato una scorciatoia per rassicurarci sull'essere umani. Spero che ci abbiate fatto caso anche voi, ma ultimamente il tema dell'umanità, ovvero sia non tanto della benevolenza verso gli altri, quanto della possibilità di riconoscersi in quanto umani, è diventato un tema centrale. Voi sentite canzoni, leggete libri, trovate storie e quasi sempre da qualche parte c'è questo discorso. Questo è umano, questo non è umano, quando sono umano? Quindi l'essere umani per noi rientra fra le famose domande, no? Quelle impegnative con le quali spesso e volentieri cerchiamo di non fare i conti. Però siccome il paradigma finora ci aveva protetto dalla cosa, è una domanda che si è un po' persa. E perché ci aveva protetto dalla cosa il paradigma? Perché appunto la soluzione cartesiana era: se sei razionale, sei umano. Perfetto, cogito, ergo sum. Senza dover poi andare, no? Bisogna ovviamente approfondire un po' tutte le varie questioni, però diciamo che ecco, una delle chiavi di lettura più convincenti del successo cartesiano di questa formula sta esattamente lì. Io ho spesso e volentieri, anche se non lo racconto in giro, anche se a volte me ne vergogno, ho spesso e volentieri dei dubbi sul mio essere umano, perché mi vengono delle reazioni che non mi aspetterei, quelle che normalmente predico degli altri come da animali quando mi succede, perché ho degli istinti rapinosi, degli istinti violenti, degli istinti libidinosi, cioè no, quante ne volete, suppongo, non so se ne siete al corrente, ma insomma succede. E a quel punto, quando mi succede, prima che riesca a schermarmi attraverso un'apposita derivazione dalla faccenda, resto in dubbio. Come? Ma ho sempre detto che chi fa così è uno stupido, è pericoloso, è una bestia, è tutte le cose, e io mi trovo a fare esattamente lo stesso. Com'è possibile sta cosa? Oh. Allora, se la cosa non è possibile, bisogna trovare qualche strategia, no? Di adattamento. E come sappiamo, una delle strategie di adattamento principali per far funzionare il cogito ergo sum è proprio quella famosa derivazione paretiana. La derivazione paretiana ci viene in soccorso in tutti i momenti in cui non siamo all'altezza di questa pretesa cartesiana. Quando faccio cose che non sono razionali, me le racconto come razionali e quindi stiamo a posto. Fondamentalmente abbiamo risolto la nostra questione. Però fino a un certo punto. Perché, come abbiamo detto, questo essere razionali, che in Cartesio era probabilmente molto più flessibile, molto più libero, molto più sfumato, mettiamola così, ecco, oggi è diventato, si è venuto specificando, visto che noi siamo quelli della distinzione, quindi non tracciamo dei confini ben netti tra gli oggetti, ecco, allora questa razionalità si è venuta specificando sempre di più come una razionalità strumentale, una razionalità economica, una razionalità finanziaria. E ci rende sempre più difficile riuscire ad esserne all'altezza, perché l'essere umano non è principalmente finanziario, non è principalmente strumentale, non è principalmente economico, lo è anche, ecco perché vi stavo, no, ribadendo la faccenda dell'Etiam. Allora, noi siamo anche economici, ma non siamo solo economici, né sempre economici. Se il mio modello di successo mi impone di essere sempre economico, sulla scorta di tutta questa serie di passaggi che abbiamo visto da Cartesio a oggi, io che chance ho di soddisfare queste richieste e queste aspettative? Nessuna. No? Di conseguenza, nel mio modello di successo, nel mondo che mi sono creato, io non ho un posto. Eccolo il paradosso della crisi paradigmatica corrente. Il tutto si è creato, si è combinato in modo tale che, seppur formalmente le cose reggono, nella prassi non reggono più, perché io mi sorprendo sempre più spesso a non fare quello che ci si aspetterebbe da me e non riesco più a darmene una colpa, o comunque me ne do una colpa, ma non è che risolvo molto perché la soluzione non c'è. Mi sono in colpa, non sono adeguato, non sono all'altezza, quindi o da una parte mi ribello o dall'altra mi abbatto, no? Mi deprimo e mi arrendo. Certo, può darsi che rientri in una forma di progettazione, però secondo me, come dire, è anche qui una conseguenza. Magari noi stiamo progettando certi step di questo discorso, però è un discorso che affonda le radici talmente in basso, talmente nelle sfere dove non andiamo quasi mai a bazzicare perché ci mancano quelle famose intelligenze di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, no? L'intelligenza interpersonale, l'intelligenza soprattutto intrapersonale, che noi normalmente non sappiamo cosa accade dentro di noi. No? Ci limitiamo a leggere ciò che accade secondo certi sistemi di comprensione, certi modelli di riferimento, certe aspettative. Per cui quello che deriva da tutta questa giostra di cui stiamo parlando è che di fatto la gran parte di noi si sente inadeguata, pecca di una totale mancanza di autostima e di conseguenza, tornando alla famosa teoria dell'azione di cui abbiamo parlato qualche tempo addietro, non si sente in grado di essere un soggetto attivo, non si sente in grado di poter fare la differenza, non si sente in grado di poter dire la propria, non si sente in grado di prendere una posizione. Ok? Allora, vi lascio 10 minuti a riflettere su questo insieme di questioni, poi mi piacerebbe che qualcuno facesse qualche domanda o desse un qualche tipo di feedback, però poi riprendiamo il discorso e lo concludiamo. A fra poco. Dicevo, la retorica della decisione è una retorica moderna. Ed è ovviamente una decisione orientata secondo un certo tipo di declinazione che è, come abbiamo visto, strumentale, economica, di massimizzazione dei profitti e via discorrendo.
Il fatto che uno possa anche scegliere di non decidere a me va benissimo, purché venga fatto ovviamente in condizioni di decisione, no? Io posso benissimo scegliere di non decidere, come diceva Weber, il non fare è un modo di fare, chiaramente. Ma l'essere messo in condizione di non poter scegliere, di non poter decidere perché non ci si valuta in grado di poterlo fare, secondo me, più che inetti, ci rende, come dire, ostaggio degli avvenimenti, ci espropria di qualunque tipo di competenza autonoma, veramente a quel punto, coronando una totale opposizione rispetto a quello che è il modello moderno. Qual è il problema da questo punto di vista? Che questo ottenere quasi regolarmente il contrario di quello che si persegue, perlomeno a parole, è parte purtroppo integrante della modernità. Nel senso che se voi stavo giusto scrivendo una cosa del genere poco fa in un nuovo lavoro, questo che ho incominciato, c'è un testo molto bello di Horkheimer Adorno che credo di avervi menzionato forse, non so se a voi o all'altra classe l'altra volta, che sono i due dei più grandi sociologi del Novecento, fondatori della scuola di Francoforte. Oppositori del nazismo, tutta una serie di cose molto molto interessanti. E scrivono questo libro che si chiama Dialettica dell'Illuminismo, che in qualche misura dice questo, ovvero sia l'Illuminismo, per una serie di ragioni che non sono le stesse che elenco io, ma comunque normalmente, pur partendo con i migliori presupposti, ottiene regolarmente il contrario di quello che andava cercando. In un certo senso è un po' quel discorso della strada dell'inferno che è lastricata di buone intenzioni, no? Ecco. Se queste buone intenzioni non, come dire, non sono realistiche, in qualche misura non riconoscono la complessità dell'ambiente, no? Tutto quello che abbiamo detto per l'ecologia dell'azione, tanto per capirsi. Se pretendono di poter gestire, desideri, volontà, comportamenti, processi, senza sbavature rispetto a ciò che si immagina, questa serie di step, questa serie di cose che vengono intraprese, quasi necessariamente otterrà altri esiti. Come abbiamo detto, nella lingua della modernità, questi si chiamano effetti perversi, effetti collaterali, effetti imprevisti, non indesiderati, insomma, c'è tutto un parco semantico anche lì di condanna. Come se fosse colpa degli effetti, insomma, come se appunto ci fosse qualcuno, il famoso responsabile, capro espiatorio di cui abbiamo già parlato, che debba necessariamente farsi carico di questi disastri, perché noi invece saremmo partiti con tanta buona volontà, no? Abbiamo visto che, anche per rimanere esclusivamente nell'ambito economico, fino a un certo punto il discorso della redistribuzione delle risorse e quindi di un arricchimento generalizzato della società è andato. Ha funzionato fino a un certo punto, come dicevamo, ma nel momento in cui le cose si sono cominciate a rendere un po' più complesse, un po' più complicate, in cui tutto l'insieme di processi stava culminando in modi non coerenti, tutto questo è saltato. Quindi, di questa redistribuzione e arricchimento generalizzato della popolazione mondiale, cosa è rimasta? È rimasta la profondissima inuguaglianza nella quale ci troviamo oggi, no? Quella che abbiamo detto ancora, senza voler andare troppo in dettaglio, che contempla che l'1% della popolazione controlli il 99% delle risorse, cosa che a me non pare, non mi colpisce come particolarmente equa come redistribuzione. Quindi ecco, questi sono più o meno i temi. Quindi la modernità si fonda su un soggetto autonomo, capace di prendere decisioni, capace di autodefinirsi e di avere un'opinione sensata più o meno su tutto ciò che lo riguarda. E culmina invece in una collezione di soggetti totalmente depotenziati, che per molti versi non sono più in grado di autodeterminarsi, non sono più in grado di prendere posizione sui grandi temi, non sono più in grado di essere d'intralcio. Ma poi il problema qual è? Che questo quadro va bene finché noi, come al solito, salviamo qualcuno, no? Un po' il problema dello strutturalismo, se vi ricordate. Allora, questo vale se io penso che le elite siano migliori di coloro che controllano, e questo è un tema paretiano anche, tra l'altro, il tema dell'elite. Ma è vero questo? O in un processo omnipervasivo come questo, di fatto le elite sono vittime anch'esse dello stesso depotenziamento? Quello è il problema. Cioè, come vedete, si tratta regolarmente di dinamiche nelle quali quelli che pensano di trarne vantaggio si ritengono regolarmente esenti da contraccolpi. Laddove, se ragioniamo nei termini della Wechselwirkung, come abbiamo fatto, no? Dell'interazione, dello scambio, del feedback, non c'è nessuno che è salvo da una dinamica di questo genere, perché colpirà chiunque, no? Come abbiamo detto, e qui colgo l'occasione per. Non so se c'è Martina Crisci che mi ha chiesto una cosa sul sapere esperto, ci torno e cerco di chiarirla. È esattamente il problema del sapere esperto, no? Per quanto tu possa, come dire, brandire lo strumento del sapere esperto contro qualcun altro, si tratta semplicemente di un'apparente vittoria, perché si creeranno quanto prima le condizioni perché tu sia nella stessa condizione dell'altro. Perché tu non sei esperto di tutto. In una circostanza può capitare che tu dica, come non so se avete sentito tutta una serie di, come dire, esempi di questa dinamica nei dibattiti televisivi fra virologi, infettivologi, medici, veterinari, la qualunque, eccetera, eccetera, nella quale spesso e volentieri una delle due parti dice, vabbè, ma lei parli del suo perché che ne sa? E questa è la dinamica classica, quella un po' del lei non sa chi sono io, no? Per certi versi di remota memoria. Ecco, questa dinamica però non ti mette al riparo, perché per una volta in cui qualcuno non sa chi sei tu, nella grandissima parte dei casi lo sanno benissimo. E nella grandissima parte dei casi tu non puoi rivendicare questo magistero, non puoi rivendicare questa expertise, perché non ce l'hai. Allora, mo casualmente è capitato che infettivologi, virologi e qualunquologi possano, come dire, imporsi sulla scena in onore a questo discorso e con un certo fondamento pratico anche, fino a un certo punto ovviamente, ma comunque, e di conseguenza possono trinciare giudizi, sbeffeggiare gli altri, interrogarsi sull'opportunità di sentire suore che parlano di economia o veterinari che parlano di vaccini, ma poi finisce. Una volta che non c'è più il bisogno. Resti esperto di una cosa che non interessa più. Stavolta interessa. T'è andata bene. Ti stai godendo il tuo famoso quarto d'ora di celebrità, come diceva Andy Warhol ai tempi, no? Non se rega nessuno un quarto d'ora di celebrità. Ecco, però il quarto d'ora di celebrità poi continua a avvelenarti tutto il resto della vita perché te lo ricordi e non ce l'hai più. Quindi non so quanto sia una soluzione intelligente. Quindi il sapere esperto, la formula con la quale abbiamo visto appunto si configura il sapere oggi, è una formula che è a perdere, non conviene a nessuno. Perché coloro che pensano che a loro convenga ragionano in un'ottica miope, perché appunto pensano di poter essere gli esperti che avranno sempre il controllo, gli esperti ai quali continuamente ci si rivolgerà, senza rendersi conto che il cambiare delle circostanze. Ne abbiamo parlato col pensiero contestuale, vorrei che lo cercasse di apprezzare. Il cambiare delle circostanze farà sì che servano altri esperti. Il cambiare della conoscenza farà sì che la loro expertise scada, finisca, venga smentita. Non so se ne avete visti, quanti ne abbiamo visti di personaggi che si ergevano come interpreti corretti e veritieri di qualche tipo di teoria e che hanno preso delle cantonate colossali. No, questi ultimi mesi credo che. Il tema del sapere esperto sia un tema che non può non essere preso in considerazione, perché aprite una televisione e c'è gente che non fa altro che incarnare quel tipo di sapere esperto e tutte le possibili perversioni e debolezze, fragilità che porta con sé. Perché di fatto oggi non lo sa nessuno cosa accadrà. Si possono formulare delle ipotesi. Però se tu formuli un'ipotesi non puoi poi trattare a pesci in faccia uno che ne formula un'altra, perché non hai i fondamenti per dire che tu sei, no, quello che ha le famose tavole della rivelazione. Prego, ci mancherebbe. Quindi, io credo, e ne parlavamo ieri con i vostri colleghi della magistrale, i quali pare siano, molti si siano trovati improvvisamente consapevoli di una serie di cose che avevo detto a lezione alla triennale. Dopo la pandemia, cioè che la pandemia li ha fatti riflettere su certi aspetti. Io credo che da questo punto di vista, se vogliamo trarre qualcosa di sensato da questa situazione, è esattamente l'insegnamento relativo al modo in cui noi pratichiamo la conoscenza e a tutte le varie questioni che ci si sedimentano sopra, no? Perché appunto noi vediamo nel tenore delle domande che vengono rivolte agli esperti, questa ansia di stabilità, questa ansia di struttura, no? Quando potremo tornare a fare questo? Quando potremo tornare a fare quello? Quanto tempo passerà? Quanto dureranno i vaccini? Ma non lo sanno, santi Dio, ma che lo chiedi a fare? Tu lo chiedi perché sei abituato a ragionare che c'è un sapere che qualcuno ti deve mettere a disposizione. Il fatto stesso che questo sapere manchi ci sconquassa completamente qualunque genere di quadro cognitivo. Siccome il sapere, purtroppo, invece, come abbiamo visto, è un'attività spesso e volentieri lacunosa, spesso e volentieri imprecisa, che poi ci si sbatta per far finta che questo non accade, però invece è così. Quindi non sarà forse il caso di cominciare a rivedere le nostre aspettative, rivedere le nostre convenzioni, cominciare a renderci conto del fatto che ci sono dei casi nei quali le scelte vanno fatte non sulla base di un sapere numerico di qualcuno, ma sulla base di una propria prospettiva? Allora, è giusto curare tutti o non è giusto curare tutti? Fine, non mi interessa che poi i numeri, le cose, i numeri li leggo, capite? È questo il problema, cioè nel momento in cui noi deleghiamo all'esperto di turno una decisione che coinvolge tutti e che non ha nulla di esperto, come dire, non ha nulla di semplicemente riducibile alla conoscenza infettivologica, neurologica, vaccinologica, polmonare, o quello che diavolo vi pare, no? Perché si tratta di qualcosa di molto più complesso, si tratta di decisioni che investono settori che non c'entrano niente con i vaccini, che investono persone che non hanno nessuna intenzione di farsi alle volte, o comunque che trascendono radicalmente il sapere esperto per diventare altro, no? La famosa azione razionale rispetto al valore, la famosa azione politica in senso alto, ecco, a quel punto noi ci siamo praticamente, come dire, legati le mani, ci stiamo dando anche delle martellate o delle bottigliate sulle parti intime, come faceva da Fazi, e abbiamo ottenuto quello che stiamo ottenendo. Quindi, come vedete, il problema del sapere è un problema centrale ed è peculiare, come dice Edgar Morin, che coloro che lavorano nella conoscenza, coloro che utilizzano la conoscenza per i loro fini, coloro che incrementano la conoscenza, non si rendano conto di come questa funzioni. Cioè, qui parliamo di una serie di informazioni, riflessioni, problematiche che chiunque faccia un minimo conoscenza dovrebbe sapere, perché altrimenti rischia, come al solito, di fraintendere. No? Che succede? Che noi abbiamo costruito sta benedetta conoscenza oggettiva, scientifica, tutti gli aggettivi che volete, tranquillamente e serenamente, come un dato di fatto, e di conseguenza non ci poniamo mai il problema di come nasca. No? Ci limitiamo a chiedere che ci dice, da quanti giorni mancano. Però, come vedete, quando tutto questo accade in modo troppo concitato da poter essere in qualche modo dissimulato e nascosto, ve lo trovate in televisione e lì vi rendete conto che la conoscenza, quella oggettiva di cui si parlava, è il frutto di una serie di aggiustamenti, di compromessi, di smentite, di errori, di scontri, tutti molto umani, molto poco oggettivi però. Questo che la pandemia vi sta facendo vedere, vi sta facendo vedere come nasce il sapere scientifico. Quello che vi hanno raccontato che invece è, no? Che arriva scendendo sulle ali di una colomba bianca in una tabella di pietra o tutte le altre figure che abbiamo nel nostro arsenale per poterlo descrivere. Questo sapere non viene per niente così, perché i dati sono, come credo sia oramai lampante, perché no, le regioni danno dati diversi, le interpretazioni sono diverse, i protocolli sono diversi a seconda che fai una regione, una nazione, un continente. Che c'è di oggettivo in tutto questo? Perché la domanda sarebbe semplicemente questa: se è vero che c'è un sapere esperto che parla di una lingua oggettiva perfettamente coerente con la realtà, come diavolo è possibile che questo sapere esperto non ci sia quando serve? Questo è il punto. Non era il momento di avere questo sapere esperto in modo che arrivasse uno e dice: oh, ok, io sono quello che parla a nome di tutta l'oggettività e vi dico che dobbiamo fare A, B, C e D. Invece no, ne abbiamo centinaia di quelli che parlano a nome dell'oggettività, che dicono cose che non c'entrano niente le une con le altre, o più o meno sì, o più o meno no, ma comunque il senso generale della questione è quello di un perenne dibattito che si articola su delle questioni che spesso e volentieri di scientifico non hanno nulla. Sono convenienti, non sono convenienti, sono politicamente positive, sono politicamente negative, hanno a che fare con i rapporti internazionali, con le politiche estere, c'è qualsiasi cosa in mezzo, come è normale che sia. Il problema è che appunto nel discorso corrente sta normalità ci eravamo un po' persa. Ok? Quindi credo che per molti versi la pandemia sia assolutamente una maestra dalla quale è opportuno trarre una serie di considerazioni, una serie di riflessioni, una serie di problematiche, perché la pandemia ha messo in scacco totalmente il nostro sistema di costruzione del sapere. Ha mostrato senza nessun tipo di ritegno, senza nessun tipo di pietà, direi brutalmente, non so se l'ho già detto perché comincio un po'. Vabbè, comunque, quanto ci sia uno scarto enorme tra ciò che viene raccontato e ciò che è. Capite? Questo è il punto. Il sapere non può essere un sapere libero da valori, no? Libero da qualunque tipo di perturbazione umana. Voglio dire, già il fatto che uno parli di perturbazione umana vi mette in un quadro di pessimismo antropologico inaudito, no? Allora c'è il sapere e io con i miei comportamenti lo metto a rischio, lo perturbo, lo rovino. Perché se non ci fossi io sarebbe meglio, il sapere funzionerebbe meglio, ma chi lo fa sto sapere? Fatemi capire, datemi dei nomi. No, c'è stato un periodo nel delirio più totale degli anni 50-60 in cui l'intervistatore, vabbè, l'intervistatore per evitare di interferire in questo processo di rilevazione dell'oggettività faceva porre le domande dai registratori. Perché non voleva che ci fosse la persona umana che parlava, magari inarcava un sopracciglio, sorrideva, respirava troppo forte, accentuava una parola, e l'altro quindi si sarebbe trovato, come dire, sbilanciato a dover dire cose che non erano oggettive, ma venivano dal suo. Ma che stronzate maledette sono! Il sapere è umano. Il sapere lo facciamo noi. E se non siamo in grado di gestire le interferenze che causiamo al sapere, toccherà cominciare a chiedersi se effettivamente queste interferenze non fanno parte del sapere. Perché quando poi noi andiamo a guardare il sapere con degli altri strumenti, come quelli che ci mette a disposizione di Ron, come abbiamo detto a più riprese, e troviamo un sapere che trova quello che cercava, troviamo un sapere che è fortemente influenzato, troviamo un sapere che non si vergogna di dire cose che non stanno né in cielo né in terra a volte. Ecco, quindi sto sapere oggettivo, lasciatelo perdere, non c'è. Noi possiamo tendere al sapere oggettivo, possiamo cercare di limitare le interferenze, possiamo fare tante cose molto belle, ma non possiamo minimamente illuderci che questo poi esiti in un sapere oggettivo, perché non lo sarà mai, sarà sempre il sapere fatto da uomini e un sapere fatto da uomini ha delle caratteristiche particolari. Noi siamo quello che siamo, no? Come diceva giustamente. Come dicevo giustamente prima, riprendendo il discorso cartesiano. Il discorso cartesiano era, da questo punto di vista, un discorso di auspicio per molti versi, no? Mi piacerebbe che fossimo più razionali, a volte pure a me, purché non diventi questa cosa inumana che ci siamo in qualche misura autoinflitti, ma che a volte si riesca a essere un po' più sereni, un po' più aperti, un po' più in grado di discutere, un po' più in grado di accettare il feedback del mondo non sarebbe tanto una cattiva idea. Oggi temo che questo accada sempre più raramente, quindi insomma, come dire, siamo in tempi di brutte perturbazioni. Comunque, detto questo, il tema del soggetto quindi dovrebbe essere propendere di elaborare una conoscenza oggettiva. Assolutamente sì, il problema è esattamente quello. Sì, siamo in parecchi a averci, cioè, ci si gira intorno da un po' su questo tema oggettivamente, perché quando si comincia a ragionare in termini appunto di pretese che vengono appioppate sul significato, sul sapere e tutte queste cose, si inciampa quasi regolarmente in forme ideologiche di sapere, che non sono necessariamente politiche, l'ideologia può essere ben altro, insomma, fondamentalmente. Ok, quindi la questione del sapere esperto l'abbiamo affrontata, la questione della tribù pure direi fondamentalmente per molti versi ci siamo abbastanza dilungati in proposito.
In linea di massima, io credo che avremmo esaurito i temi particolarmente spinosi del libro, nel senso che ci sono poi una serie di altre cose che dovreste poter inferire senza grosse difficoltà da quello che abbiamo detto fino adesso. Però, visto che la lezione ha preso sta piega, io andrei a tirarne fuori un altro che ha a che fare con Dioniso. Dioniso è il destino. È nel capitolo della costellazione del bifolco. Capitolo della costellazione del bifolco, che è di fatto una personificazione di Dioniso. Quindi Maffeo Solì, che scrive molto di Dioniso, scrive un libro meraviglioso su Dioniso che si chiama L'ombra di Dioniso, che non esito a dire mi ha cambiato la vita fondamentalmente. Allora, come dire, rivolge a Dioniso una serie di riflessioni molto interessanti, che poi si scopre essere parte di un grande movimento intellettuale. Molti autori, ne trovate citati parecchi, Kereni in particolare, che è uno dei grandissimi studiosi della grecità, e molti di questi autori appunto tornano a Dioniso, perché Dioniso in qualche misura è un po' una delle più belle figure di ciò che abbiamo rimosso dalla nostra cultura. Dioniso è un Cristo scavezzacollo per certi versi, no? Anche lui finisce smembrato, anche lui rinasce ciclicamente. Ha molto del nostro Messia, però è un Dio anche, diciamo, meno politicamente corretto, il Dio della sbornia, il dio dell'ebbrezza, il dio del sesso sfrenato, il dio dei mentitori. È un personaggio estremamente interessante, devo dire, Dioniso. E soprattutto è colui che dona il vino agli uomini. Troverete anche nel capitolo della Via Lattea, no? Una cosa sulla quale probabilmente non avete mai riflettuto, ma perché si chiama Via Lattea? Perché è bianca? Potrebbe pure darsi, in fin dei conti, sembra. Però, insomma, no, visto che nella nostra attività di nomenclatura degli spazi abbiamo sempre usato delle figure mitologiche, soprattutto noi in Occidente, no? Qui nell'emisfero boreale, meglio. Allora, appunto, abbiamo Lira, Vega, Perseo, Ercole, cioè chiunque là di sopra. Bifolco o Botes, che dir si voglia, e perché allora ci dovrebbe essere una semplice menzione del latte? La semplice menzione del latte deriva da un mito, manco a dirlo, che se non sbaglio ha a che fare con Ercole, perché appunto c'è tutta una serie di questioni complicate sulla nascita e l'allevamento del giovane semidio o dio, perché abbiamo tutta una serie di sovrapposizioni abbastanza buffe. E questo, comunque, la questione qual è? Che a un certo punto era stata deputata a farne la madre, pur essendo lui figlio del tradimento del marito, quindi insomma una situazione un po' complicata tra una cosa e l'altra. Si accorge di questo destino, di questa situazione, e ha una reazione un tantino sopra le righe da dea, giustamente, e scaglia la ciotola col suo latte fuori dalla stanza, e questa ciotola diventa la Via Lattea, tutto questo latte. Ma perché è così importante il latte? Oddio, perché è un latte di vino, insomma, probabilmente ha una serie di pregi che ci sfuggono, però nella fattispecie il latte è molto importante perché è ciò che prima del vino serviva all'estasi. Ovvero sia, l'uomo è noto per aver fatto fermentare qualunque cosa pur di, come dire, ottenere certi risultati, che siano questi poi la modifica delle porte della percezione, come dicevano i Doors e come diceva Aldous Huxley, oppure siano semplicemente, tanto per tra virgolette, appunto, stati di partenza per escursioni mentali, spirituali, cambiamenti di consapevolezza, eccetera. Quindi l'uomo ha fatto qualsiasi cosa, fondamentalmente. E il vino non c'è sempre stato, può sembrare strano, ma c'è stato una parte, un momento nell'umanità dove il vino non c'era, perché non l'avevamo scoperto. Poi dopo, come questo sia accaduto, è sempre molto interessante chiederselo.
Come, dal mio punto di vista, è sempre interessante chiedersi come diavolo è venuto in mente a qualcuno di scoprire che certi rospi secernono come dire, un fluido stupefacente. Era una cosa che ci chiedevamo quando eravamo piccoli, ma chi è questo che piama un rospo e lo lecca? No. Però di fatto poi pare che qualcuno l'abbia fatto, perché si sono accorti poi che questi rospi hanno appunto qualcosa che è molto simile all'LSD, a delle droghe psicotrope nei loro fluidi, e quindi sono anche poi riveriti come divinità e via discorrendo. Però, lasciando perdere i rospi, il problema del latte era questo, ovvero sia che il latte era importante ai tempi perché era la bevanda fermentata in grado di modificare la consapevolezza, lo spirito, di portare all'ubriachezza, all'ebbrezza, all'abbandono di sé, tutto quello che volete, che è effettivamente poi l'enjeu, come si chiama, la posta in gioco in questi discorsi. Allora, a un certo punto, qualcuno insegna all'uomo a fare il vino. E questo qualcuno, appunto, il mito narra che fosse questo bifolco, questo Botes, che tra l'altro ha un cane che sta lì pure lui. Si è andato a guardare le varie questioni dei nomi delle costellazioni trovate, non soltanto le semplici costellazioni, ma anche il fatto che ci sono dei gruppi di costellazioni che si rifanno a miti coerenti, quindi ci sono i cani, ci sono le spose, ci sono i cattivi, ci sono i buoni, c'è un po' tutto, c'è un teatro cosmico là fuori che è di una bellezza inaudita e che noi ovviamente abbiamo più o meno radicalmente perso di vista. Però a parte quello, appunto, che fine fa il buon Dioniso nella sua veste di Botes? Ovviamente viene ucciso, perché quando tu porti una grossa innovazione, soprattutto qualcosa che possa minacciare l'ordine stabilito e costituito, alla fine che fai? Di solito è quella, te fanno secco. Quindi anche il bifolco, inventore del vino, viene in qualche modo recuperato e salvato dandogli uno spazio, dandogli una casa nello spazio fra le stelle. Anche lì è un gesto di ammenda per certi versi, no? Quindi ci troviamo piuttosto a nostro agio in tutto questo navigare tra costellazioni. Quindi Dioniso, in qualche misura, come forse avrete intuito, è un dio notturno. Non a caso è il dio del corteo delle Menadi che si snoda lungo le pendici del Monte Citerone, che è un altro posto che trovate nel libro, perché c'è un forte rinvio alla grecità da tutte le parti, perché i miti a noi arrivano fondamentalmente come miti greci, insomma, quegli altri sono abbastanza meno interessanti, meno affascinanti. Quindi è questo dio della confusione, appunto, no? Della scomparsa dei limiti, delle definizioni, di tutto quello che fa il diurno. E se vogliamo riprendere questa coppia, la ritroverete, probabilmente a qualcuno sarà già venuto in mente, in un bellissimo librino del primo Nietzsche, che è La famosa nascita della tragedia. La nascita della tragedia è di fatto un testo che illustra perfettamente, non perfettamente, fino a un certo punto, ma comunque ora lo vediamo, che illustra le tesi di Dionò. Può essere preso come esempio chiarificatore. Perché? Perché abbiamo da una parte Apollo, no? Apollo nella sua, come dire, configurazione diurna, quindi l'equilibrio, la forma, la mancanza di emozioni, la luce, no? Tutte queste cose qui. Dall'altra abbiamo Dioniso, che invece è l'emozione sfrenata, la notte, l'ebbrezza, la perdita di consapevolezza, tutto il contrario, giustamente, no? Eccoci qua. Abbiamo un out-out, da una parte il dio nostro, in qualche misura appunto Apollo, dall'altra il dio che invece va bandito, va cacciato via, va emarginato e soppresso, che è il dio di tutte queste forze che si scalmanano e ci rendono difficile poi vivere insieme agli altri, essere, come dire, padroni di noi stessi. E questo in qualche misura è un po' il modo nel quale viene letto normalmente il rapporto tra questi dei. Però poi noi andiamo a prendere Careni e ci ricordiamo un paio di cosette che di solito lasciamo andare, no? Cioè, come abbiamo visto, il nostro sapere spesso e volentieri si perde per strada, no? Non si rende coerente. Qual è il Dio del conosci te stesso? cioè sul fronte di quale tempio è la scritta conosci te stesso? Guarda caso, è la porta del tempio di Apollo. E quindi noi scopriamo che quest'Apollo di cui parla anche Nietzsche non è proprio esattamente così diurno come ci sembrava di aver capito. No, noi parliamo della perfezione apollinea come di una perfezione matematicamente eccelsa, perfetta nelle proporzioni, bella da vedersi, ma non erotica, no? Ecco, e invece questo Apollo qui è l'Apollo della pizia, è l'Apollo della sacerdotessa invasata. Che c'entra con quell'altro? E noi scopriamo, se continuiamo a leggere Gereni, che questo vaticinare della pizia, questo modo di parlare per enigmi di Apollo, che diventa un dio che non è così facile, non è così sereno, non è così astratto, ma anzi diventa un dio anche piuttosto crudele, spesso e volentieri, il dio della freccia che uccide Apollo, mica pifferi, e adesso parliamo anche degli enigmi che sono un'altra cosetta abbastanza interessante per la cultura greca. Allora, questo dio come fa a vaticinare? È lui che vaticina? Non solo, anche di nuovo l'etiam di cui parlavamo prima, nel senso che si scopre che il tripode della Pizia, che è la sacerdotessa invasata che dice frasi di solito sconnesse dalle quali bisognerebbe trarre un qualche tipo di lume. Sta su una botola che è in correlazione con un sistema di caverne sotterraneo dal quale fuoriescono dei miasmi stupefacenti. E questo sistema di grotte da cui fuoriescono i miasmi è uno dei regni di Dioniso. E quindi noi ci accorgiamo che di fatto Apollo riesce a vaticinare, riesce a essere il dio che è grazie a Dioniso. Non è indipendente. Apollo e Dioniso sono due aspetti contraddittoriali della stessa divinità. Tant'è che hanno di volta in volta l'uno e l'altro degli aspetti che non sono coerenti, degli aspetti che sono contraddittoriali. Ma d'altronde, come abbiamo visto, questo è la ricchezza dei simboli. I simboli non hanno nessuna pretesa di essere coerenti con le nostre logiche. I simboli si compongono, no? Allora, quando c'è un predominio del diurno, sarà l'Apollo quasi efebico a prendere il sopravvento. Quando c'è un predominio del notturno, ci sarà un ritorno in grande stile degli dei ctoni, degli dei sotterranei, degli dei del vino, dell'ebbrezza, del sesso sfrenato, della violenza, no? Questi dei qui. Quindi, come vedete, Dioniso, no? Come dire, si configura come un dio un po' scomodo per la modernità, ma è un dio di cui c'è bisogno, perché è quel dio che incarna tutto ciò che la modernità rifiuta, tutto ciò che la modernità non ha ritenuto utile, non ha ritenuto importante menzionare e tenere presente, ma che come in ogni riduzione di cui abbiamo parlato finora, non è che per questo semplicemente smette di essere. Cioè tutto quella confusione, quel caos per molti versi, che porta con sé Dioniso, sono ancora lì. Esplodono in momenti. Beh, tutti gli dei sono legati all'escatologia, fondamentalmente. Sebbene poi di fatto la grecità con l'escatologia abbia un rapporto un po' strano, sapete che il mondo degli Lade non è un posto che è molto coerente con i nostri modi di ragionare, insomma, la componente, diciamo, di consolazione nella religione greca non è particolarmente presente. È più che altro un sistema di comprensione del mondo, la religione greca, non tanto e non soltanto un sistema di consolazione per quello che accadrà poi quando moriremo. E quindi dicevamo che questo Dioniso incarna di fatto gran parte di quello che è il non detto della modernità. Ed è per questo che la sua ombra si allunga, secondo Maffesolino, si allunga in una serie di accenti su comportamenti che non dovrebbero esserci, no? Abbiamo parlato, credo, l'altro giorno di questo europarlamentare ungherese che si è fatto beccare in un'orgia, ecco, in un'orgia oltretutto di quelle che lui non avrebbe dovuto frequentare, però ecco, le orgie ci sono, e non le fanno soltanto gli europarlamentari, li fanno in parecchi, ci sono una serie di sistemi nascosti, oscuri, underground, non a caso, no? Guarda un po', quando si tratta di fare accenno a questi movimenti non inseriti nel mainstream, si parla sempre di underground, di dark, no? Abbiamo visto anche col web, parlavamo l'altro giorno dei vari aspetti contraddittoriali di internet, c'è cioè il dark web che sta sempre sotto, il gesto è sempre quello, te lo vai a cercare, lo immagini subito, immediatamente te lo immagini annidato da qualche parte, pronto a ghermirti o a inghiottirti, come dicevamo appunto l'altro giorno. Quindi questo Dioniso è un dio col quale è opportuno fare i conti, è un Dio che è opportuno riprendere nella nostra consapevolezza, reintegrando. Non a caso, in questo modello umano complesso del quale vi sto parlando dall'inizio, Dioniso è colui che porta con sé il corpo, no? Perché è il corpo quello che cede all'ebbrezza, cede alla fatica, al sonno, al sesso, è sempre il corpo che polarizza tutte queste questioni. E anche ovviamente tutto quanto l'emozionale e il simbolico. In qualche modo noi abbiamo conservato e astratto, tolto dalla complessità il sapere apollineo per eccellenza, quindi quello matematico, quello logico-matematico, e abbiamo espunto tutto il resto. Ma il sapere è fatto anche di tutto quel resto lì. Quindi il sapere richiede che a un certo punto si sappia, no? Anche il male, come abbiamo visto. Quando abbiamo detto che è difficile conoscere se stessi perché si deve prendere atto del fatto che c'è in noi del male, del disordine, del caos, tutto quello che ci hanno insegnato a voler disconoscere, a non ritenere umano, no? Tant'è che, guarda caso, di questo male si fa carico l'animale, che si chiama, come vedrete nel capitolo del libro, animale, c'è il male, c'è anche l'anima, però bisognerà vedere da quale parte mettiamo il trattino. Allora, appunto, l'animale si fa carico di questo male. Dioniso, che è un deo ctonio, giusto appunto, quindi sotterraneo, un dio di oscurità, di smarrimento, di spaesamento, è quello che in qualche modo porta con sé tutto questo. Ma come l'animale, no? È affascinante. Come l'animale è tentatore, come l'animale è comunque costantemente un monito. Un richiamo, un ricordo, no? Ed è un ricordo non tanto e non solo per quanto abbiamo visto con Neumann del fatto che appunto noi nasciamo dalla separazione dell'animale, dalla separazione dal flusso vitale, dalla presa di coscienza che diventa allontanamento dalla vita qui ed ora. Ma lo è anche. Abbiate pazienza, mi sono un attimo smarrito. Capita. Quindi l'allontanamento dall'animale, appunto. Abbiamo visto che l'animale è anche, come dicevamo, un ritorno ad una spontaneità, un ritorno ad una libertà da cose. In questo caso la libertà dalle convenzioni, la libertà dalle norme, la libertà dalla morte. Insomma, l'animale ha ovviamente, come abbiamo visto, in sé la libertà del corteggiamento, del gioco erotico, tutta una serie di cose che la nostra cultura più o meno esplicitamente, in certi momenti più che in altri, ma comunque ha condannato e ha ritenuto assolutamente condannabili, rimovibili, censurabili. Pensate semplicemente al vittorianesimo, pensate all'ossessione per la quale bisognava mettere le gonne ai tavoli perché se un uomo avesse visto anche la gamba di un tavolo non avrebbe potuto far altro che tornare con la mente alle gambe delle donne ed esserne sconvolto. Voglio dire, ma che razza di imbecilli immaginavano che fossero? O comunque in che stato l'avevano ridotti questi poveracci perché non riuscissero manco a vedere sta una gamba di legno del tavolino senza avere degli incubi erotici? Poi ti chiedi come mai a un certo punto come potevano scappavano tutti nelle isole felici come il buon Gauguin per vedere donne nude in carne senza problemi, senza gonne, senza tutte queste cose e via discorrendo. Siamo riusciti a rendere, come dire, enormi continenti del nostro essere umani inabitabili o comunque abitabili a prezzi altissimi con dei costi che non si riesce a capire perché dovrebbero essere pagati. Insomma, ci siamo estremamente applicati, l'abbiamo fatto anche bene. Ora però, come dicevamo, questo discorso non può più reggere più di un tot, no? E quindi questo discorso richiede che si tenti di recuperare consapevolezza di questo, si tenti quindi di affrontare questo discorso non semplicemente con è da bestie perché non serve a niente, e ripeto, le bestie non lo fanno, ma col fatto che quello è un modo di essere umani, è un aspetto dell'umanità che va preso in considerazione. Si può cercare di contenerlo, si può cercare di limitarlo, non si riuscirà mai ad estirparlo. No, noi pensiamo di poterlo fare perché out, o bene o male, però non funziona così. Anche perché poi il bene, no, come dicono, come dice lo Zen, come potresti capire l'ombra se non ci fosse la luce, e come potresti capire la luce se non ci fosse l'ombra? Se ci fosse solo luce, sarebbe un po' complicato. Quindi un bene senza il male, boh, è qualcosa che forse riesce ad essere perfino inimmaginabile, tranne che nelle nostre, appunto, pie illusioni. Quindi, appunto, Dioniso, come vedete, ritrae, assomma da una figura a tutto questo versante dell'umanità che noi lentamente abbiamo rimosso, no? Abbiamo sempre più spinto ai margini, e che ora, in una dinamica che ricorda molto quella del rimosso freudiano, no? Torna nella violenza gratuita, torna nei femminicidi, torna nelle folle impazzite, torna nei populismi, torna in un sacco di vesti assortite, con le quali bisognerebbe appunto elaborare strategie di confronto un tantino più avvertite di quelle che invece non siamo in grado di mettere in campo noi. E poi, e chiudiamo su questo, il richiamo alla grecità è anche un richiamo al destino, e il destino per noi è un arduo da mandar giù. Vi ricordo, questo poi chi verrà alla magistrale lo vedremo molto più approfonditamente, ma comunque vi ricordo che nella mitologia greca, nell'equilibrio delle divinità greche, gli dèi non sono come il nostro Dio, l'ultimo termine, non sono del tutto onnipotenti, non sono del tutto in grado di fare quello che gli pare, perché al di sopra degli dèi c'è il destino. Il destino che viene ritratto da Eraclito, che è uno dei miei filosofi preferiti, ed è stata probabilmente la prima occasione che l'Occidente ha sprecato nel suo percorso culturale, se vogliamo, ma comunque Eraclito descrive il destino come un bambino che gioca. E quindi mette insieme bambino e gioco, che sono due categorie che per noi vanno proprio, come dire, sostanziano tutto ciò che non ci interessa fondamentalmente, no? Perché noi continuiamo a ritrarci come una cultura matura, impegnata nel fare sensato, economico, e che quindi non ha tempo per giocare, alla faccia del fatto che la grandissima parte di ciò che viene prodotto è ludico. Sia nelle app che nei giochi del computer, che le console, che la televisione. Cercate di stabilire, no? Una percentuale tra ciò che è ludico e ciò che è serio, e vedrete che ciò che è ludico, ma proprio via da questo punto, fa un sorpasso della misericordia. Quindi questo bambino che gioca, in qualche misura, a noi non ci va giù. Perché? Perché sembra implicare un volere superiore che noi non accettiamo. Sembra implicare appunto una costrizione. Noi vogliamo essere liberi di fare la nostra vita come ci pare. Ora, credo che a questo punto probabilmente voi vi siate accorti, per certi versi, che questa pretesa è estremamente moderna. Ve l'ho detto in tutte le lingue, no? Quest'idea di essere liberi è un'idea ridicola, perché noi non siamo liberi, l'abbiamo visto, noi siamo dipendenti da tutta una lunga serie di cose, che siano fattori ambientali, che sia cibo, che sia aria, che sia rapporti con gli altri. Tutto questo ci rende perennemente inseriti in un contesto che in qualche misura ha voce in capitolo sui nostri comportamenti. Quindi, se noi volessimo essere un tantino più intelligenti ed ecologici, dovremmo cominciare a renderci conto che il destino, da questo punto di vista, è un po' l'ordine universale delle cose. È quello che poi, che Eraclito chiama il fuoco, che poi viene riconosciuto in certi filoni di pensiero della fisica quantistica come l'ordine implicato. No? Ma senza andare così lontano, di fatto, questo destino cos'è? È la forza del contesto. E su quella, contro quella, non abbiamo molto da fare, no? Credo che di nuovo la pandemia ce lo dimostri in modo lampante, a livello addirittura globale. Ma figuriamoci poi nella nostra vita. La nostra vita, in qualche misura, è un costante confronto, adattamento, attrito con tutte queste altre cose dalle quali noi dipendiamo. Quindi il destino, per certi versi, che è sempre cinico e baro, pure lui, se ci fate caso, quindi anche lì, no? C'è questa strategia di colpevolizzazione di ciò che non capiamo, che non ci sta bene, che va avanti e che non è sto gran segno di maturità, se vogliamo, per molti versi, ma appunto il destino è ciò che noi stiamo tentando di sconfiggere oramai da, no, millenni, ringraziando Dio. Eppure, se andassimo a prendere Platone, che era, come abbiamo visto, uno dei padri per molti versi del modo in cui ragioniamo oggi, ma probabilmente era anche molto altro. Esiste uno dei miti platonici che ci parla esattamente di questo, ed è uno dei miti che vengono poi ripresi da un grande allievo di Jung, che sarà James Hillman negli Stati Uniti, ed è il mito di Er. Il mito di Er cosa racconta, cosa narra? Narra che l'anima è in qualche misura una sostanza che si reincarna, quindi c'è un po' di metempsicosi da questo punto di vista. E di volta in volta, prima di reincarnarsi, viene portata in una grande stanza dove ci sono di fatto tutti i modelli di persona che uno potrebbe essere. E l'anima ne sceglie uno, ciò che vorrà essere nella vita successiva. Però, siccome sarebbe troppo facile poi ricordarselo, alla nascita se ne dimentica. E un terzo viene incaricato di far sì che lei in qualche misura riesca a ricordarsi e a realizzare ciò che ha scelto a monte di essere. E questo terzo è il demone, il daimon. E questa cosa, credo che questo mito è di una, secondo me, di una bellezza assoluta, no? Perché in qualche modo integra, dà una chiave di lettura della famosa vocazione, del famoso conosci te stesso. Che vuol dire conoscere se stesso in quest'ottica? Vuol dire sapere qual è l'immagine che noi stessi abbiamo scelto quando ci siamo reincarnati. Cioè l'anima stessa che si sceglie, quindi non c'è un'imposizione, no? Noi sappiamo che moltissimi dei nostri geni vivono questo loro talento smisurato come un oltraggio, come un affronto, come una limitazione della loro libertà, che tanti si suicidano, tanti muoiono giovani. Abbiamo una lista infinita di artisti, soprattutto nel rock e nella musica contemporanea, che hanno avuto questo problema, ma anche pittori, anche poeti, no? Ne abbiamo avuti n.000 nella nostra tradizione culturale, che hanno incarnato questo enorme strappo, ovvero sia vivere un dono che potrebbe essere meraviglioso come una specie di oltraggio che non ti lascia scampo, e allora vorresti essere normale. E quindi poi c'è l'uomo ragno che vorrebbe essere normale, ci sono i supereroi, i vari supereroi in tante salse ultimamente che pagherebbero per essere normali, e questo è per certi versi divertente, perché quelli normali poi invece pagherebbero per essere supereroi, quindi vedete, sì, generano una serie di, come dire, equivoci che non finiscono più. Però dal punto di vista della descrizione del processo di crescita soggettiva di cui abbiamo parlato, che con i tedeschi chiameremo Bildung, questo mito di Er è perfetto, perché ti spiega, o perlomeno, no, accenna a una possibile spiegazione, che appunto questo essere te stesso, uno, ha delle connotazioni fortemente religiose. Due, genera una serie di, come dire, rapporti con forze intermediarie. Cioè, tu non diventi te stesso da solo, tanto per no tornare a quello che dicevamo, la dipendenza. Ma tu hai bisogno del demone, e il demone, prima di diventare l'angelo custode che poi diventa la nostra religione, il demone è un demone. Quindi non è detto che sia positivo, non è detto che sia un'ottima idea da un punto di vista, diciamo, economico, che tu segua il tuo talento, perché il tuo talento è qualcosa che in qualche misura ti trascende e rischia di bruciarti, no? Sapete la faccenda del Blaze of Glory, è molto meglio avvampare che non spegnersi lentamente. Ecco, col talento tu spesso e volentieri avvampi e muori giovane e scompari folle e fai un sacco di cose, no, che possono essere di problematiche. Quindi il demone appunto ti suggerisce questo, ti dice questo e ti spiega anche il perché servano i miti. Perché i miti sono in grandissima parte una storia di questo. Cioè, è gente che fa quello che tu non hai il coraggio di fare, è gente che arriva alle ultime conseguenze, è gente che brucia, è gente che muore. L'eroe, come dicevamo spesso, muore giovane. Non c'è un senso all'eroe che diventa vecchio, non ci saranno mai. Credo di avervelo detto, ma se io devo prendere, se prendo Jim Morrison e Mick Jagger, per esempio, per quanto io adori Mick Jagger, ma il potenziale mitico di Mick Jagger si è esaurito nel fatto che lui a 75 anni sta ancora qui ed è quasi meglio di prima, capite? Quindi, per carità, chapeau, assolutamente, però difficilmente credo che noi vedremo fra 30 anni, fra 40 anni, fra 50 anni gli adesivi col viso di Mick Jagger sulle macchine. Invece vediamo ancora Jim Morrison, gente che non sa manco chi cavolo fosse, gente che ne ha sentito parlare, che è nata 30 anni dopo la sua morte, continua a trovarlo come una figura, no? Quello che chiama Joseph Campbell la maschera dell'eroe. Ecco, le maschere dell'eroe sono fondamentali perché ci permettono di vivere, di sperimentare narrativamente nel racconto quell'itinerario che è l'itinerario che in qualche misura ci viene suggerito come l'itinerario che ci fa diventare ciò che siamo, nel bene o nel male, senza doverne pagare tutte le conseguenze, perché le conseguenze ad oggi sono potenzialmente devastanti. Quindi ecco, insomma, il destino da questo punto di vista diventa nient'altro che un perfetto compimento, secondo il mito, no? Perché appunto nessuno ti ha imposto ciò che ti sta succedendo. E tu puoi anche non volendo, no? Puoi anche in qualche misura non ottemperare alla tua scelta. Tu puoi anche non ascoltare il demone, puoi anche dimenticarti, puoi girarti dall'altra parte, puoi fare altro, puoi vivere una buona vita senz'altro, effettivamente. Quindi è un mito che ti lascia molta più libertà di quanta non ne sentiamo noi e non ne immaginiamo noi, oppure non ne subiamo noi spesso e volentieri all'attuale stato delle cose, e che però ti sottrae a questo cieco dominio altrui, no? Noi, il nostro problema è appunto è quello, è che ci sentiamo in qualche misura vittime di un qualcosa che non comprendiamo, che evidentemente non ha interesse in noi e che ci impone delle cose. E noi questa cosa dell'imposizione, chissà per quale ragione, sarà carino ogni tanto, probabilmente prima o poi studiarsela, proprio non ci va giù. Anche se poi di fatto, no, nella prassi di vita di imposizioni ne subiamo parecchie. Quindi ecco, con questo direi che concludiamo la rassegna dei temi del mio libro. Dovremmo aver visto più o meno tutto. Vi invito, prima di farvi gli auguri, a studiare, diciamo, entro i primi di gennaio, in modo che quando faremo, in data che vi comunicherò appena disponibile, l'incontro conclusivo, le famose 6 ore di full immersion, sia per i lavoratori che per chi vorrà partecipare, sia in presenza, spero, che online, allora ci siano alcune domande sulle quali io possa focalizzarmi per eventualmente appunto trattare argomenti che magari ho lasciato da parte e che meritano invece di essere approfonditi un po' meglio. Detto questo, vi auguro delle buone feste, anche se saranno feste peculiari, come sappiamo, viste le specificità di quest'anno, però insomma sono comunque feste, saranno buoni momenti per riposarsi, per cercare di entrare in contatto con questa dimensione trascendente e magari anche un pochino per studiare. Tanti auguri a tutti e alla prossima.
grazie, grazie, grazie a lei. Mille.